Signore. Dobbiamo pertanto cercare sacrifici che, pur rendendoci capaci di padroneggiare le cose della terra, non mortifichino coloro che convivono con noi. Quindi grande carità anche verso gli altri, anche quando noi viviamo magari dei momenti di penitenza, no? o di offerta. Il cristiano, conclude, non può essere né carnefice né meschino. È un uomo che sa amare con le opere, che sa agire il suo amore con la pietra di paragone del dolore. Molto bella questa posizione che ci presenta il nostro caro Don Loarte su San José María. E concludo con quella che è, diciamo, un pensiero dell'Epifania di Padre Pio. Padre Pio, amatissimo da tutti noi, e proprio l'Epifania nel pensiero di questo santo si intreccia profondamente con l'essenza della Sacra Famiglia. Infatti per lui questa grande festa, non solo l'Epifania, non solo celebra la manifestazione di Gesù al mondo, ma mette diciamo al centro, proprio dà il ruolo centrale alla famiglia, no? Come luogo di fede, di amore, come chiesa domestica, no? Dove si cresce nella santità. E dice Padre Pio, la casa di Nazareth ci insegna il silenzio, la preghiera e l'amore incondizionato che unisce il cuore. E lui presentava la Sacra Famiglia come modello, naturalmente, per ogni famiglia cristiana, un esempio di armonia, di umiltà, da imitare ogni giorno. E proprio l'adorazione dei magi, descritta nei Vangeli, è per lui un episodio che manifesta un'unione grande tra la divinità e l'umanità. Lui dice, i magi trovano il Salvatore non in un luogo sontuoso, in un luogo ricco, ma in un'umile famiglia, segno che Dio sceglie ciò che è semplice per rivelare la sua grandezza, una grandezza infinita, immensa. Questo evento diventa un richiamo di cercare il Signore non nella ricchezza, cari amici, ma lui dice, Padre Pio dice, nella semplicità della vita di ogni giorno, no? Dove la presenza di Dio si manifesta sempre con grande discrezione, no? Ricordiamo Elia sul Monte Carmelo, Dio non era nel fuoco, nei tuoni, ma era in questa brezza leggera, perché il Signore è così, è meravigliosamente grande, no? Anche in questa sua gentilezza, questa sua semplicità. E proprio le virtù della Sacra Famiglia per il nostro Padre Pio rappresentano un ideale da seguire, incoraggiano allora anche i suoi figli spirituali a ispirarsi alla fede di Maria Santissima, alla dedizione di San Giuseppe, all'umiltà comunque di Gesù bambino. Diceva Padre Pio, la famiglia è un piccolo santuario dove Dio si manifesta quando vi regnano pace, amore e concordia. E affermava come proprio l'Epifania, questa festa stupenda, sia un'opportunità per riflettere sul ruolo della famiglia come luogo in cui la fede prende veramente viva, prende vita e diventa viva, diventa testimonianza di vita. E anche i doni dei magi, l'oro, incenso e la mirra, assumono un significato speciale per lui. Questi non rappresentano solo verità teologiche, ma richiamano quello che ogni membro della famiglia può offrire, che può offrire per arricchire l'unità della famiglia stessa, glorificando il Signore. E dice, anche noi, diceva questo santo, siamo chiamati a portare i nostri doni piccoli o grandi al Signore, sull'esempio dei magi, per costruire una famiglia fondata sull'amore, sulla fede. Insomma, l'Epifania e la Sacra Famiglia per San Pio da Pietrelcina sono un richiamo anche a rafforzare, e come è importante oggi, i legami familiari, a rinnovare il proprio rapporto con Dio, proprio attraverso la semplicità, l'umiltà, l'amore, e così scoprire, cari amici, la grandezza del mistero di Dio che si rivela proprio con un amore grande, infinito, bellissimo e meraviglioso in quella che è la nostra vita di ogni giorno. Ecco, direi questo è un po' quello che ci presenta in questa trasmissione Don Loarte. Adesso nelle prossime andremo avanti appena potremo e vedremo anche i vari passaggi, continueremo questo nostro cammino nel prossimo incontro. Vi ringrazio, vi do un caro saluto e a presto.
studi di Radio Mater abbiamo trasmesso la vita di Maria alla luce del Magistero della Chiesa, dei Padri e dei Santi, catechesi a cura di Angelo Figurelli. Grazie per l'ascolto, ritroviamo Angelo Figurelli per il mese prossimo, il mese di maggio, il 26 maggio, sempre alle ore 17:45. Rimaniamo insieme, fratelli e sorelle, per il resto dei nostri programmi a fra poco il notiziario da Radio In Blu. Santa serata a tutti e a tutte.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
In Blu 2000, news.
Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il conclave per eleggere il nuovo Papa si aprirà il pomeriggio del 7 maggio. La mattina i cardinali parteciperanno alla messa pro eligendo pontefice, poi l'ingresso nella Cappella Sistina con la prima votazione e la prima fumata. Lo ha riferito in un briefing il direttore della sala stampa Vaticana Bruni. Da oggi la Cappella Sistina è chiusa al pubblico per esigenze del conclave. Intanto sono già più di 70.000 i fedeli che hanno reso omaggio alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. Spagna paralizzata da un mega blackout, comunicazioni in tilt, persone intrappolate nei treni e metro ferme. Il gestore elettrico afferma che ci vorranno almeno tra le 6 e le 10 ore per riuscire a ripristinare le linee elettriche, colpiti anche Portogallo e Francia del Sud. In corso le indagini per capire le cause. Il presidente del Consiglio europeo, il portoghese Antonio Costa, esclude che si sia trattato di un attacco hacker. Il premier spagnolo Sanchez riunisce il governo di emergenza e avverte la popolazione: non mettetevi alla guida. La guerra in Ucraina. Putin annuncia la tregua per il giorno della vittoria. Stop alle armi dall'8 al 10 maggio. Si lavora all'accordo fra Mosca e Kiev. Colloquio telefonico fra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio sui negoziati. Il Cremlino dice di essere pronto a parlare con Zelensky, ma il riconoscimento della Crimea alla Russia è un prerequisito. Il TAR dell'Emilia Romagna ha accolto l'istanza avanzata da Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza Italia, per ottenere la sospensione delle delibere regionali che permettono il suicidio assistito in Emilia Romagna.
Il Tribunale amministrativo ha fissato per il 15 maggio la discussione collegiale. Una delibera regionale non può sostituire una legge nazionale su un tema così delicato, ha detto Castaldini annunciando il pronunciamento del TAR. Il consigliere regionale lo scorso 11 marzo aveva presentato un ricorso al TAR chiedendo l'annullamento delle delibere di giunta approvate a febbraio dello scorso anno per dare attuazione al suicidio medicalmente assistito sul territorio regionale emiliano. Due gli iter di suicidio assistito già portati a termine, uno quello in corso in regione. Un'iniziativa, quella dell'esponente di Forza Italia, alla quale lo scorso 12 aprile ne è seguita un'analoga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute. E proprio il Governo ha espresso soddisfazione per la sospensiva del TAR. Il Tribunale non può bloccare i pronunciamenti della consulta, attacca invece l'associazione Coscioni, che ha fatto del suicidio assistito una delle sue battaglie. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
È stato condannato all'ergastolo Abdelkader Ben Alaya, un uomo di 48 anni che nel settembre 2024 uccise a coltellate davanti ai figli la moglie in un appartamento di Torino. La Corte di Assise, così come chiesto dal PM, ha anche disposto 4 mesi di isolamento diurno. È tutto, grazie per l'ascolto.
Carissimi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater, proseguiamo ora i nostri programmi con Pillole di Storia dell'Unione Europea, rubrica a cura del professore Franco Peretti. Vi auguriamo un buon ascolto e diamo la parola al professore Franco.
Gentili ascoltatrici, cari ascoltatori, buona serata. Riprendiamo il nostro colloquio, il nostro dialogo sulla storia dell'Unione Europea e riprendiamo dal punto che l'avevamo lasciata, la discussione prima di Pasqua, quando abbiamo iniziato a parlare del Parlamento Europeo, inseriti in un discorso più ampio che è quello collegato alle istituzioni che col Trattato di Maastricht del 1991 hanno avuto una impostazione, direi, più precisa e sostanzialmente più legata a quella che era la nuova realtà europea, che non era ovviamente più la realtà del 1957, quando è stato sottoscritto il Trattato di Roma. Abbiamo detto più volte, l'Unione Europea dalla sua fondazione ha avuto uno sviluppo, ha avuto tutta una serie di problematiche, ha avuto anche una serie di difficoltà da superare, ma in ogni caso è arrivata soprattutto grazie all'impostazione data da Delors, è arrivata a una certa posizione a livello mondiale, direi a una posizione di tutto rispetto, e di conseguenza, essendo istituzione di tutto rispetto, aveva bisogno anche di istituzioni, di organi, meglio ancora, di soggetti in grado di gestire questa nuova istituzione. Quindi noi abbiamo con Maastricht proprio la impostazione nuova. Questa impostazione nuova prevede il Consiglio europeo, il Consiglio d'Europa di cui abbiamo già parlato, prevede la Commissione, altra istituzione di cui abbiamo parlato, prevede il Parlamento. Finivo la chiacchierata precedente proprio citando il Parlamento come soggetto da studiare, da capire e quindi da individuare per quanto riguarda le competenze che il Trattato di Maastricht assegna. Voglio oggi riprendere questo discorso perché è importante sotto tanti punti di vista. In altre parole, il Parlamento è all'interno dell'Unione Europea un organismo che nella sostanza, ecco perché ho detto è importante, è un organismo che nella sostanza dà il timbro democratico al complesso europeo. Perché dà il timbro democratico al complesso europeo? Per un motivo molto semplice, perché il Parlamento è l'unico soggetto istituzionale che viene eletto dal popolo. Il cittadino europeo è chiamato a votare e con il suo voto crea questo organismo che è appunto il Parlamento europeo. Diciamo subito che con 1979, ve l'ho già detto in tante altre circostanze, con 1979 il Parlamento finalmente questo timbro democratico lo ottiene, perché nel 1979 ci sono le elezioni, le prime elezioni a livello europeo. Ma dobbiamo anche sottolineare un fatto. Come mai il Parlamento arriva solo ad essere espressione democratica del sistema europeo nel 1979? C'è un motivo storico importante che voglio riprendere in questa sede, perché ritengo che dobbiamo tutti insieme avere questa conoscenza e soprattutto avere questa visione. Allora, il Parlamento europeo arriva ad essere soggetto democratico nel vero senso della parola nel 1979, perché quando l'Unione Europea nasce, che si chiamava allora Comunità Economica Europea, in effetti la tesi che stava a fondamento di tutto il sistema che stava nascendo era questa, o meglio si sintetizzava in questa espressione: si andava a creare l'Europa degli Stati. E cosa significa Europa degli Stati? Significa semplicemente questo, significa che gli Stati continuano ad essere soggetti dotati della massima sovranità e sopra questi Stati, per alcuni argomenti, per alcuni obiettivi, esiste un qualcosa che è in grado di lavorare per raggiungere questi obiettivi o per arrivare a ottenere qualche risultato. In altre parole, conta lo Stato, il soggetto che sopra lo Stato c'è ha un'importanza relativa. E quindi era, qualcuno diceva, era un'Europa degli Stati o, se vogliamo, un'Europa che aveva qualche funzione specifica, ma non tutte le funzioni, perché tutte le funzioni a livello vero, a livello effettivo, erano di competenza dello Stato. Tra parentesi, questa idea, l'idea che appunto si sintetizzava nell'espressione Europa degli Stati, era un'idea che piaceva molto ad un grande personaggio che a suo tempo, in quel periodo, nel periodo in cui si discuteva di Europa e di Europa unita, aveva una grande importanza, ed era Charles de Gaulle, il francese generale della resistenza francese, capo di Stato e di conseguenza soggetto in grado di portare avanti una visione che era tutta sua, che era quella legata alla grandeur della France. Quindi lui lavorava per costruire la grandeur della France più che un'Europa unita, disposto a cedere qualcosa, ma solo qualcosa, per quanto riguarda la sovranità nazionale. Quindi quando nasce l'Europa, evidentemente c'è una grande attenzione per garantire, diciamo così, agli Stati la sovranità. E di conseguenza, quando nasce l'Europa, si pensa essenzialmente a una istituzione che sia espressione dei governi nazionali, dei governi dei singoli stati. Quindi, quello che è importante nel momento in cui l'Europa nasce è che il governo dei governi, meglio ancora, dei singoli stati siano in grado di portare avanti quelli che sono gli interessi nazionali. Proprio per questo motivo, grande importanza ha il Consiglio europeo, perché il Consiglio europeo è formato da rappresentanti dei governi nazionali. Altri soggetti evidentemente possono esserci, ma sono solo soggetti di contorno, tant'è vero che anche nel sistema iniziale è previsto un Parlamento, ma il Parlamento è previsto più come espressione simbolica, ma non come soggetto dotato di effettivi poteri. Intanto il Parlamento dei primi anni, fino al 1879, è un Parlamento che non è espresso dal popolo, ma è espresso dai parlamenti nazionali, quindi è già un organismo di secondo grado. Di fatto poi questo Parlamento di secondo grado non ha nessuna possibilità operativa, non ha nessun potere, non ha neanche il potere legislativo minimo, tanto per essere chiaro. È solo un organismo dove si discute e, come spesso capita, essendo solo sede di discussione, finisce per essere sede anche di discussioni inutili. Tant'è vero che i maligni, quando si parlava di deputati del Parlamento europeo, si sottolineava questa loro figura dicendo che nella sostanza era un'espressione del cimitero degli elefanti, cioè erano espressione di un organismo che aveva immagine, ma dietro all'immagine non aveva proprio nulla. Bene, con Maastricht, qui arriviamo a parlare finalmente del Parlamento, che ha un significato, e soprattutto del Parlamento che è espressione di un sistema democratico. Dicevo, con Maastricht il Parlamento diventa soggetto istituzionale dotato di una serie di poteri. Sia ben chiaro, siamo all'inizio, quindi si tratta di poteri che incominciano ad essere riconosciuti al Parlamento, ma evidentemente sono poteri non sempre su tutti i settori, su alcune materie il Parlamento non ha competenza. In ogni caso è importante che si incominci a riconoscere un ruolo e soprattutto si incominci a riconoscere un ruolo operativo, cioè un ruolo concreto. Aggiungo poi subito un particolare: il Parlamento incomincia ad avere una competenza operativa e naturalmente ha una competenza operativa d'intesa con il Consiglio europeo. Per cui nel fare le leggi, nel portare avanti, non sto qui adesso a illustrare tutti i vari passaggi previsti perché il discorso ci porterebbe lontano, noi dobbiamo avere presente questo concetto che è importante. Il Parlamento incomincia ad avere un potere legislativo, quindi il potere di quello che è il potere tipico di una istituzione che viene definita Parlamento. Nel sistema europeo questo potere legislativo è condiviso con un altro potere, con il Consiglio d'Europa o il Consiglio europeo. Che cosa vuol dire che è condiviso? Vuol dire che per arrivare alla legge, quindi in termini esatti, per arrivare a un provvedimento europeo che può essere un regolamento, che può essere una direttiva o quant'altro, per arrivare a questo deve lavorare con un altro soggetto, cioè deve lavorare con il Consiglio europeo. Ecco perché si parla di co-decisione, cioè di una decisione che viene presa insieme ad altri. Certo, non è questa la visione forse di coloro, anzi senza forse, non è questa la visione degli europeisti alla Spinelli. Tra l'altro si è parlato in questi mesi di quanto dice Spinelli a proposito di Europa. Devo dire, per essere precisi anche qui, perché noi l'abbiamo pure citato nelle nostre conversazioni, Spinelli ha avuto un periodo nella sua vita, ha avuto due momenti. Un primo momento quando era molto legato al Partito Comunista e un secondo momento quando invece era, diciamo così, europeista tout court, senza altro aggettivo o senza altra qualifica, perché Spinelli lascia a un certo punto il Partito Comunista. Il manifesto di Ventotene, più volte citato, è un manifesto che nasce quando Spinelli è ancora legato a una certa visione politica, ma contiene già una serie di punti che vanno ben oltre quella visione politica che l'aveva, diciamo così, coinvolto in un primo momento, e quindi diventano delle posizioni che sicuramente sono da prendere in considerazione in termini positivi. Certo, Spinelli va preso come soggetto, come uomo, con la sua vita e con i suoi momenti, ma in ogni caso va anche tenuto presente il suo pensiero in termini di carattere generale. Quindi il Parlamento diventa, dopo Maastricht, l'istituzione che finalmente ha quel potere che è tipico delle istituzioni che hanno il nome Parlamento, e di conseguenza proprio per questo motivo dobbiamo dire che incomincia ad avere viene riconosciuto da un punto di vista istituzionale il potere legislativo, però è un potere gestito con, e quindi si dice che la titolarità del Parlamento è una titolarità basata sulla cogestione del provvedimento e dei provvedimenti in generale. Nella seconda parte vedremo un po' qual è la situazione europea che si lega all'applicazione del Trattato di Maastricht e soprattutto diremo qualcosa sul periodo che va dal 1992 al 1997. Gentili ascoltatrici, cari ascoltatori, riprendiamo il nostro discorso e riprendiamo proprio quello che dicevo in chiusura della prima parte. Vediamo che cosa capita negli anni che vanno dal 1992 al 1997. In altre parole, gli anni che nella sostanza rappresentano la fase di rodaggio del Trattato di Maastricht. Dico subito che questa fase è una fase che presenta alti e bassi. Ci sono dei momenti molto importanti. Non dimentichiamo che questa è la fase in cui si prepara l'impostazione del nuovo sistema monetario, cioè è la fase in cui si prepara l'entrata in vigore dell'euro, con tutto quello che possiamo facilmente immaginare che bisogna prevedere, rapporti tra i vari stati, problemi di impostazione monetaria che non sto qui a ripetere e a riprendere perché sono argomenti che vanno un po' fuori da quello che è il nostro percorso di storia. Però giustamente dobbiamo tenere presente che gli anni che ho citato sono gli anni in cui si prepara l'ingresso dell'euro come moneta con tutto quello che da questa impostazione deve derivare e soprattutto con tutto quello che per questa impostazione bisogna preparare. Ma dicevo, al di là di questi problemi ce ne sono anche altri. E in ogni caso questi sono gli anni che portano alla verifica della validità, se vogliamo dire così, delle intuizioni che hanno prodotto il Trattato di Maastricht. Devo dire che sotto questo punto di vista sono anni difficili, perché noi oggi, sia pure con tutte le difficoltà del caso, parliamo di Unione Europea. In quegli anni si parlava di Unione Europea, però spesso e volentieri le affermazioni positive erano affermazioni, passatemi il termine, più formali che sostanziali, perché molte volte le affermazioni avevano l'aspetto formale molto preciso, ma nello stesso tempo sotto questo aspetto formale preciso nascondevano grandi diffidenze. E allora facciamo un rapido excursus delle varie posizioni dei vari stati che in quel momento formavano l'Unione Europea. In modo particolare facciamo riferimento a quelli che sono gli stati più importanti, cioè gli stati che hanno all'interno dell'Unione una loro storia e soprattutto che hanno all'interno dell'Unione una presenza che è stata una presenza che possiamo definire determinante. Intanto vediamo quali sono le posizioni dei vari stati. Il primo che mi viene in mente è uno piccolo stato, la Danimarca, che era all'interno del sistema, che ha votato il trattato di Maastricht, il rappresentante governativo ha votato, quindi il governo della Danimarca ha votato, di fatto poi questo voto è stato cancellato dalla Danimarca, dal Parlamento, e di conseguenza il trattato di Maastricht dalla Danimarca è stato respinto. Poi abbiamo invece qualche altra situazione. Regno Unito, per intenderci, Gran Bretagna, chiamiamola così per usare un linguaggio che ci è più familiare. Il Regno Unito è entrato, noi sappiamo perché ne abbiamo anche parlato in precedenti conversazioni, noi sappiamo che il Regno Unito è entrato, ma nello stesso tempo è entrato sempre con delle grosse difficoltà. Tenete conto di quanto abbiamo detto in questo momento, di quanto abbiamo detto in qualche altra conversazione della Thatcher, e in ogni caso della posizione che il governo britannico ha tenuto per quanto riguarda le questioni agricole e via di questo passo. Ma al di là dei problemi economici o delle questioni economiche, il Regno Unito in effetti è entrato nell'Unione Europea, però con quella sua, chiamiamola così, visione che era tutta particolare. E qual era la visione del Regno Unito? Il Regno Unito è quindi Londra, è la capitale non del sistema europeo, è la capitale del Commonwealth e di conseguenza è la capitale di una organizzazione che spazia all'interno del mondo. Quindi il Regno Unito aveva sempre questo atteggiamento di superiorità, pensava sempre di essere, anche in quegli anni dopo Maastricht, di essere all'interno dell'Unione, ma con una posizione che potremmo definire di privilegio, una posizione che derivava al Regno Unito dal fatto di essere il punto di riferimento del Commonwealth. E poi, non dimentichiamo, il Regno Unito aveva sempre un occhio attento agli Stati Uniti e voleva nella sostanza essere il punto di riferimento del rapporto con l'Unione Europea degli Stati Uniti. Quindi voleva nella sostanza imporre una serie di soluzioni che erano soluzioni che evidentemente tornavano a vantaggio della Gran Bretagna, ma finivano per non essere a vantaggio degli altri stati dell'Unione Europea. Del resto, non essendo il Trattato di Maastricht un trattato che elimina gli stati, ma nella sostanza diventa, sia pure in modo forse più forte del passato, diventa l'Europa, il trattato di Maastricht genera l'Europa degli stati, e la Gran Bretagna pensava di contare di più all'interno di questo sistema. Poi abbiamo la Germania, la Germania sta vivendo un momento particolare da un punto di vista economico, perché la Germania in questi anni ha una moneta, il marco, che è una moneta molto forte, e di conseguenza, proprio perché ha questa moneta forte, ha delle grosse preoccupazioni per quanto riguarda il momento in cui entrerà in vigore l'euro, e di conseguenza teme che l'euro possa essere moneta in grado di danneggiare il potere, di incidere in modo negativo sul potere del marco. Quindi anche per questo evidentemente la Germania vive una situazione abbastanza pesante, perché ha le preoccupazioni che vi ho appena detto. Aggiungo anche un particolare: tra l'altro la Germania guarda l'Italia, poi parleremo dell'Italia, guarda l'Italia con una certa preoccupazione, perché ritiene che l'Italia rappresenti un anello debole del sistema europeo, in quanto in quel momento l'Italia stava vivendo una situazione di inflazione e di deficit di bilancio dello Stato non da poco. Quindi la Germania è entrata, ha accettato, ha sottoscritto Maastricht, ma ha queste riserve che vi ho appena detto, che sono collegate al fatto del marco, che è moneta forte, che potrebbe indebolirsi notevolmente con il sistema euro nel momento in cui il sistema euro diventerà operativo. Poi c'è la Francia. Anche la Francia guarda all'Unione Europea, al sistema di Maastricht, però nella Francia non è mai venuta meno l'antica vocazione di De Gaulle e della grandeur, e quindi entra, accetta il trattato di Maastricht, ma nello stesso tempo vorrebbe anche trovare dei percorsi che la pongano in condizione di dimostrare una superiorità a livello di Europa nel suo complesso. Non solo, ma in questo periodo la Francia anche ha un particolare legame con la Germania, e quindi viene posto in essere, proprio negli anni di cui ci stiamo occupando, viene posto in essere un accordo sotterraneo, ma anche abbastanza visibile nella sostanza, un accordo con la Germania, e grazie a questo accordo cerca di imporre a livello europeo delle soluzioni governative che devono diventare le soluzioni governative dell'Europa, ma in effetti sono soluzioni governative di Francia e Germania. Tra l'altro questo asse Francia-Germania, per inciso, dà anche molto fastidio al Regno Unito, perché si vede il Regno Unito escluso dagli accordi che potrebbero essere accordi molto convenienti sotto tutti i punti di vista, da un punto di vista economico e anche da un punto di vista politico. E poi c'è l'ultimo dei soggetti che merita di essere chiamato in causa con qualche considerazione, c'è l'Italia. L'Italia, che è, non dimentichiamolo mai, uno degli stati fondatori del sistema europeo, è infatti uno dei sei stati che sottoscrivono il Trattato di Roma. L'Italia, negli anni che vanno dal 1992 al 1997, è in una situazione di grande crisi da un punto di vista politico e da un punto di vista economico. È in una situazione di grande crisi da un punto di vista politico, perché esce dalla famosa fase di Mani Pulite, e quindi esce dalla famosa fase che ha visto la fine della Prima Repubblica. Di conseguenza siamo in questo periodo in Italia in una situazione di dove da un lato esistono le tensioni sociali, dall'altra esistono anche le tensioni politiche, perché nella sostanza entrano in crisi le istituzioni così come per 40 anni erano state viste e soprattutto avevano gestito. Siamo nel periodo in cui i governi sono alla ricerca di soluzioni in grado di togliere le varie problematiche, in particolare cercano di affrontare due problemi, che erano i due problemi che stavano particolarmente a cuore anche alla Germania, che criticava per questo l'Italia. I due problemi erano la forte inflazione, in quel periodo in effetti i prezzi aumentavano in modo folle e nessuno era in grado di controllarli, e in quel periodo c'era anche un altro problema molto pesante, che era quello del deficit del bilancio dello Stato. Per la verità questo problema non è ancora scomparso, ma in ogni caso in quel momento era particolarmente sentito. Vedremo, dopo aver fatto questo quadro, che cosa capiterà nei prossimi anni, e quindi nelle prossime conversazioni affronteremo tutta la fase che ci permetterà di capire quali sono stati i primi risultati che sono derivati dal Trattato di Maastricht. Buona serata e a risentirci al quarto lunedì del prossimo mese di maggio.
Insieme, unite, unite, Europe. Io e te sotto lo stesso sogno, insieme, unite, unite, Europe. E per te, donna senza frontiere, stesse bandiere, io e te sotto lo stesso cielo, insieme.
Dalle studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Pillole di Storia dell'Unione Europea, rubrica a cura del professore Franco Peretti. Grazie per l'ascolto. Ritroviamo il professore Franco Peretti per il mese di maggio, proprio il 26 maggio alle ore 18:50. Grazie per l'ascolto, grazie di essere sempre dei nostri. I nostri programmi proseguono fra poco con il radiogiornale Vaticano in differita, le preghiere dei bambini, il Santo Rosario in famiglia. Seguirà l'omeria tenuta dal cardinale Baldassarre e Reina nella Santa Messa in suffragio di Papa Francesco, Santa Messa novendiale. Al termine, le preghiere della sera. Grazie a voi, grazie di essere sempre in compagnia di Radio Mater. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Dio Onnipotente vi benedica, Padre, Figlio e Spirito Santo. Santa serata a tutti e a tutte.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nella